Un buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Città Aperta in questo press corner del 19 giugno 2020. Iniziamo con un articolo di Internazionale: l'origine del nuovo focolaio a Pechino è ancora un mistero. Il 10 giugno un uomo è andato dal medico a Pechino perché aveva la febbre e i brividi. È risultato positivo al SARS-CoV-2 e il giorno dopo è stato ricoverato in ospedale. Così è finito un periodo di 55 giorni consecutivi senza nuovi casi di Covid-19 in città e da allora il focolaio si è espanso. Secondo Xinhua, l'agenzia di stampa del governo cinese, finora 356.000 persone sono state sottoposte ai test e sono stati confermati 137 casi di Covid-19. Il 18 giugno sono stati registrati 21 nuovi contagi, in leggero calo rispetto ai 31 del giorno precedente. Le autorità hanno chiuso tutte le scuole, gli hotel e i ristoranti nelle zone più a rischio e hanno isolato 32 complessi residenziali. Il 16 giugno il livello di risposta all'emergenza è stato alzato da 3 a 2 e, anche se non è stato imposto il lockdown in città, gli abitanti sono invitati a non spostarsi. Tutte le infezioni sono state ricollegate al mercato all'ingrosso di Xinfadi, un enorme complesso di 112 ettari che ospita 2.000 banchi dove sono in vendita prodotti agricoli, pesce e carne ed è visitato ogni giorno da circa 10.000 persone, tra clienti e lavoratori. Il mercato è stato chiuso, ma all'origine del nuovo focolaio ha suscitato una serie di speculazioni legate al confronto con il mercato di Huanan, a Wuhan, considerato l'epicentro iniziale della pandemia e il luogo dove il virus potrebbe essere passato dagli animali alle persone. In realtà, però, come conferma Denis Normal in un articolo su Science, l'origine del focolaio è ancora un mistero. Le autorità cinesi hanno riferito che una serie di superfici del mercato di Xinfadi sono risultate positive al SARS-CoV-2, compreso un tagliere di una bancarella che vende salmone importato. Dato che non ci sono prove che i coronavirus infetti i pesci, un'ipotesi, spiega Normile, è che dei lavoratori contagiati in Europa possano aver contaminato il pesce o l'imballaggio durante il trattamento. Anche il quotidiano China Daily, in un'intervista a Yang Peng del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Pechino, suggerisce che le analisi preliminari sulla sequenza del genoma indicano che il virus è importato e che potrebbe essere una variante mutata proveniente dall'Europa. Un'altra opzione, secondo Yang, è che l'origine sia da ricercare nella carne importata. Ma è anche possibile che un dipendente o un cliente abbia contratto il virus altrove e l'abbia diffuso nel mercato. Yang sottolinea che gli studi sono in corso. Ancora non si sa come il virus sia arrivato a Pechino, ha ammesso. Dirk Pfeffer, epidemiologo veterinario della City University di Hong Kong, dubita che il virus sia arrivato al mercato attraverso il pesce. Penso sia molto più probabile e quindi plausibile che sia arrivato tramite esseri umani contagiati, ha detto a Science. Keiji Fukuda, un altro epidemiologo intervistato dalla rivista, è della stessa opinione. Se l'ipotesi del pesce contaminato fosse vera, ci sarebbero dovuti essere focolai anche in altri luoghi che vendono salmone europeo. Altri esperti hanno notato che il tagliere potrebbe essere stato esposto al virus prima di essere usato per tagliare il pesce, riferisce Kelly Dawson su Al Jazeera. Nel frattempo, comunque, le importazioni di salmone sono state sospese. In un incontro a Shanghai il 16 giugno, inoltre, Gao Fu, direttore del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie cinese, ha detto che i primi casi del nuovo focolaio di Pechino potrebbero risalire a un mese prima di quando è stato individuato, ma non erano stati rilevati perché le persone contagiate non presentavano sintomi. Ci sono molti casi asintomatici o con sintomi leggeri e questo potrebbe essere un motivo della diffusione del virus nell'ambiente, ha detto. Pfeffer sottolinea che la carne e gli animali vivi venduti nel mercato, nei mercati di Xinfadi e di Huanan potrebbero non essere l'unica origine della diffusione del virus in quei luoghi. Il gran numero di persone che attraversano i mercati o ci lavorano e le scarse condizioni igieniche rappresentano un rischio per l'amplificazione del virus. L'aria umida e fredda potrebbe creare un ambiente favorevole. In un rapporto pubblicato il 17 giugno, la Commissione Centrale per l'Ispezione Disciplinare del Partito Comunista ha ammesso che il focolaio evidenzia la necessità di migliorare gli standard sanitari e di minimizzare i rischi per la salute nei mercati. L'epidemia è uno specchio che riflette non solo gli aspetti legati alla sporcizia e alla confusione dei mercati all'ingrosso, ma anche il basso livello delle condizioni della loro amministrazione, si legge nel rapporto. Come sottolinea ad Al Jazeera Holly Snape, esperta di politica cinese all'Università di Glasgow, nel Regno Unito, quello che sta succedendo a Pechino deve ricordare a tutti che il virus non se ne andrà presto. Non è ancora chiaro come si svilupperà, ma nel frattempo, conferma Snape, dobbiamo imparare a conviverci e a gestirlo in modo da consentire alla vita di andare avanti, minimizzando allo stesso tempo le sue conseguenze. Andiamo ora a un articolo di Valigia Blu sul Brasile. In Brasile crisi ambientale e crisi sanitaria sono collegate. Gli attivisti portano Bolsonaro in tribunale. Gruppi della società civile, pubblici ministeri hanno portato in tribunale il governo del presidente Jair Bolsonaro con l'accusa di non aver protetto la foresta pluviale amazzonica, informa in un reportage di Deutsche Welle sulla crisi politica, sanitaria e ambientale brasiliana. Le cause giudiziarie accusano il governo su due fronti: aver ridotto le ispezioni sul legname esportato e aver congelato i fondi per preservare le foreste. Durante il suo primo anno e mezzo di governo, infatti, l'amministrazione di Bolsonaro ha facilitato l'aumento della deforestazione, ha attaccato i diritti delle popolazioni indigene in Amazzonia e ha allentato le regole esistenti per impedire il disboscamento, l'allevamento e l'estrazione mineraria illegali. I dati dell'Istituto Brasiliano di Studi Socioeconomici mostrano che la spesa pubblica per l'ispezione delle foreste è scesa dai 17,4 milioni di reais, circa 3,5 milioni di dollari, ai 5,3 milioni nell'ultimo anno, meno di un terzo, mentre i finanziamenti per attività nell'ambito del Piano Nazionale Brasiliano per il Cambiamento Climatico sono stati tagliati da 436 milioni a 247 milioni di reais in un anno. Ci vorranno anni prima di avere un verdetto, per cui queste cause giudiziarie non produrranno risultati immediati, ha avvertito Ricardo Galvão, ex direttore dell'Agenzia di Ricerca Spaziale del Paese, licenziato dal governo lo scorso agosto. Attualmente alla guida del paese c'è un negazionista del cambiamento climatico che considera l'ambiente come una sorta di nemico, afferma Márcio Astrini, segretario esecutivo dell'Osservatorio sul Clima brasiliano, che ha fornito l'analisi legale a sostegno delle ultime cause giudiziarie. È improbabile che Bolsonaro cambi il suo comportamento o la sua mentalità. Quello che dobbiamo fare è bloccare gli attacchi all'ambiente. Nelle ultime settimane l'esecutivo brasiliano è stato criticato da governi stranieri, investitori e aziende per aver permesso la deforestazione e da tribunali e manifestanti brasiliani per le presunte ingerenze politiche e per la gestione sanitaria della pandemia. La settimana scorsa la Corte Suprema del Brasile ha ordinato di riprendere a pubblicare le statistiche sul coronavirus. Il governo aveva infatti eliminato completamente il sito web del Ministero della Salute con i numeri dei casi di Covid-19 e il bilancio delle vittime. Il virus finora ha causato la morte di oltre 46.000 persone in Brasile, che è il secondo paese al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti, con quasi 1 milione di casi. La manipolazione delle statistiche è una manovra dei regimi totalitari, ha dichiarato il giudice della Corte Suprema Gilmar Mendes, e ha aggiunto che il trucco di nascondere i dati non esonera dalla responsabilità di un eventuale genocidio. Nel frattempo, la deforestazione già un anno fa aveva toccato il livello più alto dal 2008. Martedì scorso l'INPE ha rivisto le sue stime dicendo che erano più alte di quanto si pensasse. Utilizzando i dati satellitari, gli scienziati hanno calcolato che la deforestazione dell'Amazzonia brasiliana su base annua è aumentata del 34% tra agosto 2018 e luglio 2019. In meno di un anno è stata abbattuta un'area di foresta grande quanto la Giamaica. George Wichel, ambasciatore della Germania in Brasile, ha dichiarato che la deforestazione rende sempre più difficile ratificare l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il blocco commerciale sudamericano Mercosur. La crisi ambientale e quella sanitaria del Brasile sono strettamente collegate. La pandemia di SARS-CoV-2 ha permesso agli accaparratori che razziavano aree di foreste di agire con maggior forza. Ora gli incendi, che in genere seguono l'abbattimento degli alberi, potrebbero mettere a dura prova ulteriormente i sistemi sanitari. Gli incendi come quelli che hanno devastato l'Amazzonia lo scorso anno provocano sostanze inquinanti che riducono la qualità dell'aria e si fanno strada nei polmoni delle persone, esacerbando le stesse malattie respiratorie che rendono le persone più vulnerabili al coronavirus. Un picco congiunto di incendi boschivi e casi di Covid-19 potrebbe sopraffare gli ospedali del paese se non ci sarà un incisivo intervento dello Stato per frenare gli atti illegali, secondo un rapporto pubblicato a maggio dall'INPE. Questo scenario potrebbe portare al collasso i sistemi sanitari in diversi stati amazzonici che stanno già operando al limite, hanno scritto gli autori del rapporto. E sarebbe un disastro per i popoli indigeni, secondo Sarah Schenker, attivista di Survival International. In Brasile ci sono più di 100 tribù mai contattate, potrebbero essere spazzate via. Anche prima dell'attuale crisi del coronavirus, gli scienziati hanno avvertito che la perdita delle foreste rende più probabili le pandemie, aumentando la possibilità che le malattie passino dagli animali agli umani. Uno studio pubblicato sulla rivista PNAS in ottobre ha scoperto che la deforestazione dell'Amazzonia aumenta significativamente la trasmissione della malaria. Adesso andiamo a un articolo di Left, la Spagna verso la transizione ecologica. Il governo di Sanchez ha presentato una legge sul cambio climatico come una misura per uscire dalla crisi post-coronavirus. Il governo spagnolo gioca d'anticipo sugli altri paesi europei lanciando come via d'uscita dalla crisi del coronavirus la legge sul cambiamento climatico. La ministra e vicepresidente del governo Teresa Ribera ha inviato al Congresso dei deputati per l'approvazione definitiva il disegno di legge che dovrebbe portare la Spagna all'eliminazione dei combustibili fossili e avviare la tanto acclamata transizione ecologica, richiesta per il rilancio dopo Covid-19 anche nel Next Generation Unione Europea, che parla proprio di un'economia digitale, sostenibile e climaticamente neutra. In estrema sintesi, con il disegno di legge spagnolo si intende azzerare entro il 2050 le emissioni che alterano il clima e i combustibili fossili. Fondi e risparmio energetico sono gli ingredienti della proposta, più di 200 miliardi di euro di investimento, il 70% di capitale privato e il resto pubblico, tra il 2021 e il 2030. Gli obiettivi sono realisticamente scaglionati, stabilendo il 2030 come tappa intermedia in cui si prevede di ridurre le emissioni del 23% rispetto al 1990, portando l'uso delle rinnovabili al 35-42% e riducendo del 35% il consumo energetico del paese attraverso l'efficienza e la riqualificazione del patrimonio abitativo e incentivando la mobilità con mezzi ad alimentazione elettrica. L'idea chiave della legge è mettere al centro della transizione ecologica un modello energetico rinnovabile bisognoso di poca energia, liberando il paese dalla sua dipendenza da fonti fossili e nucleari, a cui viene da subito tolto ogni sussidio e ogni sgravio fiscale. Sarà anche un vero modello di ripresa economica perché esprime il potenziale di generare un'occupazione di qualità e stabile, stimando un aumento di quasi 350.000 nuove persone occupate. Strategica è la scelta del momento per avviare questo disegno di legge, mentre in Spagna, come in tutta Europa, si anima il dibattito sulle misure da intraprendere per rispondere a crisi economica e sociale che si inasprisce ogni giorno di più mentre tende a diminuire quella sanitaria. Ha fatto bene la ministra a ricordare che l'ambizione di questa legge è anche quella di essere l'opzione che guida questa discussione. Mentre si progetta come ricostruire il paese, indica con chiarezza quale sia la direzione su cui il governo Sanchez ha deciso di avviare la Spagna. Vengono definite le politiche necessarie per rispettare gli impegni internazionali in materia di clima, come l'accordo di Parigi e le varie norme europee, finora disattese un po' da tutte. L'obiettivo illustrato nella proposta di legge non è però valutato abbastanza ambizioso, secondo le principali ONG ambientaliste. La proposta contiene elementi poco chiari, soprattutto per quanto riguarda l'idea di mobilità di persone e cose, proprio quando le fabbriche automobilistiche e i concessionari spagnoli hanno subito una chiusura prolungata per lo stato di allarme e le vendite continuano a non riprendersi dopo aver registrato i minimi storici in aprile e maggio. O scarseggiano progetti di riconversione per la produzione industriale, adesso che la Nissan ha annunciato l'intenzione di chiudere il suo impianto di produzione a Barcellona, mossa che potrebbe portare alla perdita di almeno 3.000 posti di lavoro. Il governo PSOE Unidas Podemos per la realizzazione del piano per avviare la transizione ecologica, che incorpori anche l'inclusione sociale, prevede di utilizzare una parte consistente di quel fondo di 750 miliardi destinato dall'Europa alla Spagna. Tutto questo ha risvegliato le critiche del Partito Popolare, ben attento a tutelare gli interessi delle grandi corporazioni energetiche che traggono profitti con fonti fossili e trivelazioni per estrarre petrolio, gas e carbone. Lo stesso Sanchez, in un intervento pubblico, ha chiesto al partito della destra di non aderire all'opposizione dei paesi cosiddetti frugali, come i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia e la Danimarca, che vogliono imporre alla Spagna dure condizioni di accesso ai fondi europei, vincolandoli ai soliti tagli di spesa per pensione e stato sociale. Per le destre spagnole, da decenni abituate a sperperare il denaro pubblico per i loro affari privati, restare lontano dalla gestione dei soldi che la Commissione europea vuole mobilitare, essere ininfluenti sulle scelte politiche di come spenderle, o meglio di come assegnarle ai soliti imprenditori legati all'economia liberista, è insopportabile. È un virus più letale del Covid-19. E finiamo qua questo Press Corner di oggi. Buon proseguimento di ascolto.
Aprendi a dançar ao som de muitos ritmos. Atrás das ruas claras que minha avó cantava. Hoje é cedo,
hoje é cedo,
hoje é cedo.
Qualquer dia, quem sabe, as coisas se aclaram. Qualquer dia se aclaram, não se fala mais nisso. Hoje é cedo.
Hoje é cedo.
Só não esqueço do dia, das coisas que eu dizia. Tudo que eu te dizia no canto do calypso. Hoje é cedo.
Hoje é cedo.
Hoje é cedo.
Hoje é cedo.